it make you happy? I'm holding on to a thing that's wrong, 'cause we don't belong, but you like my song. Does she make you happy?
Cominciamo la seconda parte della nostra trasmissione. Oggi è il primo di tre approfondimenti che ci saranno nelle prossime puntate e cominciamo a parlare dello stupro. Lo facciamo con una compagna che si sta interessando ad approfondire questo argomento.
Sì, buonasera a tutte e tutti. E, come abbiamo detto, questo approfondimento prenderà più punti.
Aspetta un attimo perché non ti si sente. Tu senti? Però è troppo lontana, allora, perché non si muove, vedi?
Allora,
vai.
Adesso?
Vai,
adesso
vai.
Mi sento?
Sì, adesso sì.
Bene, sì, dicevo, vabbè, prima di tutto buonasera a tutte e a tutti. E, dicevamo appunto che queste... Ok? Sì? Sì, dicevamo che questi approfondimenti prenderanno, ecco, più di una puntata, proprio vista la vastità dell'argomento, chiaramente, perché parli di stupro e non puoi non parlare di patriarcato, e come sappiamo, se si parla di patriarcato, insomma, si vanno a toccare tantissimi aspetti, insomma, quindi è necessario farlo in più appuntamenti. Io comincerei col dare una definizione generale di stupro, ovvero la principale arma offensiva dell'uomo generalmente contro la donna, e si ha un stupro in particolare quando viene violato il consenso della donna. Lo stupro è una dichiarazione di possesso, di dominio sulla persona, e si ha la precisa volontà, questo per ribadire che non è non è un atto che avviene casualmente, non è un atto che avviene per sfogare un istinto dato dalla ferina e selvaggia natura maschile, ma è un atto intenzionale, appunto, che vuole demolire la donna come soggetto autonomo, chiaramente con la capacità di gestire da sé il suo corpo e decidere quando darlo e a chi darlo e come darlo.
Certo.
Quindi parliamo di un consapevole atto di intimidazione che mantiene le donne in uno stato di paura, se non continuo, però quantomeno latente, diciamo. Come abbiamo detto, lo stupro si riallaccia immediatamente al discorso sul patriarcato. E per quanto riguarda l'origine del patriarcato, il femminismo, le varie ci sono posizioni femministe estremamente variegate. Quella materialista, che è quella che sembra convincere maggiormente, è quella che fa partire, diciamo, cioè vede nell'origine del patriarcato, vede nella causa che ha originato il patriarcato l'aver assegnato un prezzo e un valore a ogni cosa, quindi un certo tipo di impostazione dei rapporti di produzione, insomma. E una volta che si è assegnato un prezzo e un valore a tutto, chiaramente non si poteva non assegnare anche un prezzo e un valore al corpo della donna, e vista la sua capacità, appunto, di trasmettere, di proseguire la specie, diciamo. Invece, per esempio, c'è posizioni femministe di tipo più forse facenti riferimento al femminismo della differenza, che vedono l'origine del patriarcato in un dato di biologico, comunque di innatismo. Quindi fanno scaturire dal dato innatistico, diciamo, tutto poi il anche il
dal dato biologico, diciamo così, non soltanto. Infatti su questo ci sarebbero da dire alcune cose, perché prima ne stavamo parlando proprio insieme e dicevamo che la naturalità, come dicono alcune, del corpo femminile rispetto a determinate cose, anche la stessa configurazione del corpo femminile, è un dato che non può essere né preso per certo né preso per metro di giudizio. Mi pare che ci stavi dicendo proprio prima che questa teoria presuppone come punto di partenza addirittura la configurazione anatomica, vero?
Sì, sì, infatti, ecco, per approfondire questa tematica dello stupro mi sono voluta focalizzare su un'autrice americana che per me è un personaggio un po' controverso, diciamo, perché se da una parte esprime, fa delle riflessioni estremamente condivisibili, dall'altra è bene, almeno per quanto mi riguarda, è bene prendere le distanze da alcune sue posizioni. L'autrice in questione è Susan Brown Miller, che in il testo a cui faccio riferimento in particolare è Contro la nostra volontà, del 1975, e la Brown Miller
che è proprio sullo stupro, infatti.
Sì, 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 esatto. La Brown Miller è una giornalista americana di origine ebraica che ha studiato in una scuola ebraica, che negli anni 60-70 si è avvicinata, insomma, a tutto il movimento femminista, ha preso parte anche al movimento pacifista contro la guerra in Vietnam, il movimento per l'uguaglianza razziale e così via. E anche sulla sua biografia, sul suo sito, si leggono cose un po' controverse per quanto riguarda il terrorismo islamico, perché per esempio leggevo...
Beh, per esempio anche il termine terrorismo di fatto non ci dovrebbe appartenere, perché ha dei connotati particolari, mentre viene usato di solito solo per, soprattutto dai paesi occidentali, per definire tutto quello che è contro di loro.
Sì,
no?
Sì, certo, l'ottica neocolonialista, ecco. Insomma. E niente, dicevo che per esempio sulla sua biografia, sul suo sito omonimo, si chiede come abbia potuto l'America, che è sensibile alle lotte delle donne, alle lotte dei neri, eccetera eccetera, costituire una minaccia così grande per i fondamentalisti islamici, che sono arrivati al punto da fare questo gravissimo attacco alle Torri Gemelle nel 2011.
Potrei aprire una parentesi riguardo alla grande sensibilità degli statunitensi nei confronti delle donne e dei neri, su cui avrai molto da dire.
Esatto, ma anche un discorso dell'orgoglio americano, che evidentemente proprio carità. È trasversale.
Ecco.
E niente, questo suo testo, ripeto, fa delle riflessioni molto interessanti e molto condivisibili, quando per esempio spiega che nel mondo animale non esiste lo stupro, perché semplicemente si ha l'attività sessuale quando la femmina va in calore. Quindi praticamente è la femmina in qualche modo che controlla l'accoppiamento, che non si parla neanche di sesso e accoppiamento più che altro, mentre invece nella specie umana, vuoi per tutto il sostrato di civilizzazione che in qualche modo ha fatto perdere, insomma, anche le nostre, forse anche noi avevamo un estro una volta, Fatto sta che per quanto ci riguarda, come sappiamo, il sesso dipende da tutto un sistema di stimoli psicologici, è molto legato all'emotività e così via, ma soprattutto non c'è questa non c'è il fatto che l'accoppiamento sia dipende da uno stato naturale, diciamo, da un periodo particolare che attraversa la femmina. Quindi per l'autrice questo vorrebbe dire che il maschio può violentare, e questo è messo viene anche, va parallelamente al fatto che la vagina, per come è fatta, fa sì che una donna possa essere stuprata. Su questo personalmente già sono parzialmente d'accordo, perché questo è vero, però è anche vero che anche un uomo può essere stuprato, basta diciamo volerlo. Quindi evidentemente sì. se non avviene che gruppi di 2, 3 donne, 4 donne prendano un uomo e lo stuprino, forse perché c'è un altro discorso di tipo culturale da fare, e poi perché insomma l'ideologia del dominio è come sappiamo patriarcale, quindi maschile.
Tant'è vero che in alcuni scritti, non mi ricordo più se egiziani o comunque di un periodo simile di quell'epoca, che riportano già delle condanne per stupro che molto spesso poi riguardano anche la donna, no? La donna viene coinvolta nella pena insieme allo stupratore, perché lei praticamente è diventata qualcosa di non più accettabile per qualche altro uomo. E comunque in uno di questi scritti che ci sono pervenuti, non si parla soltanto di donna, si parla di donne e ragazzi stuprati, quindi diciamo che la possibilità che vengano stuprati i ragazzi in un certo tipo di cultura era altrettanto possibile.
Sì, ma quello che volevo dire io, cioè che normalmente non accade che gruppi di donne prendano un uomo e lo stuprino, cioè come spiegherò dopo, ha a che vedere con l'educazione che hanno ricevuto le donne, certo, a soffocare la loro aggressività.
Certo.
La tendenza al dominio storicamente è stata maschile.
Sì, è il frutto di una serie di modelli economici,
stratificazione,
certo, che vengono comunque sempre da un modello economico. Quindi la donna è proprietà di qualcuno perché c'è un concetto di proprietà alla base, e quindi è funzionale a qualche cosa.
Sì, a questo punto trovo interessante fare una citazione testuale dal testo di cui stiamo parlando, perché dopo ci permette appunto di aprire tutto il discorso sulla debolezza culturale delle donne, insomma.
Che dicono?
Quindi,
sì,
quindi ebbene, Brown Miller afferma che per decreto anatomico il maschio umano era un predatore naturale e la donna fungeva da sua preda naturale. Non solo la femmina poteva essere soggetta a piacimento a una conquista fisica che non poteva essere ripagata con la stessa moneta, stupro contro stupro, ma per giunta le conseguenze di questo scontro potevano essere la morte, il ferimento o una gravidanza con la conseguente nascita di un bambino a carico della madre. Ma soprattutto le altre donne che una donna poteva chiamare in suo aiuto erano quasi sempre più piccole e deboli dei suoi aggressori maschi. Cosa ancora più grave, le donne mancavano di rudimentali mezzi fisici per una vendetta punitiva. Al massimo le donne potevano attuare una limitata azione difensiva. E qui cioè, queste sono affermazioni diciamo un po' fuorvianti, perché certo, appunto ci vorrebbero far pensare che la cosiddetta debolezza femminile è qualcosa di innato e di connaturato all'essere donna.
Certo, il genere.
E noi invece siamo più dell'opinione che dell'idea che questa sia scaturita da un'educazione culturale che da sempre ha educato appunto la donna a rigettare la forza e a curare soprattutto il suo aspetto più che ad allenare i propri muscoli, e quindi a impegnare le nostre energie per tenerci un uomo accanto che ci potesse difendere e a delegare la nostra
anche
protezione.
Perché più una persona si sente debole, viene convinta che è debole, meno coltiva la propria forza e più si convince che ha bisogno di qualcuno che la protegga. Anche dal punto di vista fisico noi ormai siamo strutturate, ci dicono, con una muscolatura diversa che dovrebbe dare delle risposte diverse rispetto a certe sollecitazioni. Io di questa non sono convinta per niente. Noi siamo il frutto di stratificazioni di secoli che ci hanno fatto lavorare il corpo in un certo modo.
Sì, ed è proprio per questo che proprio il frutto di questa stratificazione culturale oggi, come anche in passato, ha fatto sì che moltissime donne normalmente restino paralizzate dinanzi a un'aggressione di tipo sessuale, insomma. Anche la stessa idea di una donna che lotta contro un uomo per difendersi suscita reazioni diverse, dall'ilarità all'incredulità all'idea che sia qualcosa di innaturale, e in realtà anche a volte può suscitare anche reazioni di rabbia e quindi volontà di punire questo tirare fuori la testa dal sacco della donna in questione, insomma.
Tant'è vero che rispetto a questa questione della naturalità di certi comportamenti, atteggiamenti della donna, della naturalità del suo essere costruita in un certo modo, vi volevo leggere qualcosa che riguarda il pensiero di Christine Delphi, che è una femminista materialista francese che ha scritto moltissimo sulla denaturalizzazione come questione femminista. E infatti lei dice che la comprensione del rovesciamento da causa-effetto è il meccanismo attraverso cui operano le diverse forme di oppressione. Ciò che è socialmente appreso come origine dell'oppressione, la forma di un sesso, che è quella di cui parlavi prima quando lei dice che la donna può essere stuprata perché ha la vagina, no? La forma di un sesso, il colore della pelle e così via, ne è in realtà l'effetto. Il sesso, la razza non è un dato, un'essenza, una proprietà inerente ai soggetti che ne esprimerebbe la natura, ma un marchio socialmente pertinente ed efficace perché cristallizza, nascondendoli, preesistenti rapporti di dominazione e di sfruttamento.
Sì.
E quindi è un rovesciare la causa con l'effetto, no? Noi ci presentiamo in un certo modo e per quello veniamo definite in un certo modo, mentre quello che siamo non è altro che l'effetto di una causa che viene da lontano, insomma.
Sì, sì. Per quanto riguarda, ecco, una cosa che mi viene
questo stavamo parlando di microfoni.
Okay. Per quanto riguarda sempre il discorso inerente alla debolezza culturale, a questo punto la definirei, della donna e della sua vittimizzazione, una cosa, un'analisi interessante che fa la nostra autrice Brown Miller è un'analisi dei miti che sono stati veicolati dalla tradizione cristiana. In particolare il mito della vergine che muore per difendere la propria verginità, quindi mai una donna che lotta con successo, al limite certo. Muore per difendere neanche la sua vita ma proprio la sua verginità, e l'esempio è quello di Maria Goretti, insomma.
Ma ancora adesso non vorrebbero che noi ci difendessimo, cioè reagissimo difendendoci, ma che delegassimo la nostra difesa, cioè
certo,
tutte le leggi,
sì.
Che da quelle sul femminicidio ai centri antiviolenza la stessa impostazione del tema della violenza sulle donne ha questo imprinting, cioè in pratica le donne si dovrebbero affidare a qualche cosa che le protegge, cercare.
Sì, sì, ma è una cosa orizzontale, una strategia di orizzontalità, quindi,
no, presa di presa di consapevolezza e di presa in carico della propria difesa, presupporrebbe però una presa in carico anche del concetto di autonomia, di autodeterminazione, no? Che è sempre pericolosissimo, un po' come diceva prima Margherita riguardo al percorso dell'8 marzo che stiamo facendo e, sul NOTAV, che in pratica è l'autodeterminazione che spaventa rispetto alla lotta della valle. Non è il fatto che difenda una tradizione, un territorio, che non voglia spendere i soldi inutilmente e compagnia, è il fatto che una valle si sta autodeterminando.
Sì, sì, è che appunto rifiuta questo atto di colonizzazione e così via.
E anche insomma, noi dovremmo rifiutare la colonizzazione dei nostri corpi, cosa che invece ancora non ci riesce. Va bene, scusa, ti ho interrotto, ho portato altrove il discorso.
No. Sempre per approfondire, ecco, questo tema, mi sono poi... Ho preso poi in esame un altro testo, questa volta più recente, perché comunque eravamo su un testo del 75, e c'è un libro di Chiara Volpato, una sociologa, che del 2011, che parla della deumanizzazione, è il titolo proprio, deumanizzazione, come si legittima la violenza. C'è un capitolo sull'oggettivazione, quindi sull'oggettivazione sessuale, molto interessante, da cui mi piacerebbe leggere una citazione anche qui, che ho estrapolato. Quindi l'oggettivazione è una forma particolare di deumanizzazione che fa sì che un individuo sia pensato e trattato come oggetto, strumento o merce. Il processo di oggettivazione comporta la divisione e la frammentazione della persona in parti che servono per scopi e funzioni specifici dell'osservatore. E il concetto di oggettivazione comprende 7 dimensioni. La prima è la strumentalità. L'oggetto quindi è uno strumento per scopi altrui. La seconda è la negazione dell'autonomia, quindi l'oggetto è un'entità priva di autonomia e autodeterminazione. La terza, l'inerzia, quando l'oggetto è un'entità priva della sua capacità di agire ed essere attivo. La quarta, la fungibilità, quindi l'oggetto che è interscambiabile con altri oggetti della stessa categoria. La quinta, la violabilità, in quanto l'oggetto è un'entità priva di confini che ne tutelino l'integrità ed è possibile quindi farlo a pezzi. Il sesto aspetto è la proprietà, l'oggetto appartiene a qualcuno e quindi può essere venduto o prestato. E l'ultimo infine è la negazione della soggettività, l'oggetto è un'entità le cui esperienze e sentimenti sono trascurabili. E questo, come sostiene Chiara Volpato, sono caratteristiche che vediamo forse tutte assieme per quanto riguarda la sessualizzazione della donna in particolare, quando il suo valore viene confinato esclusivamente alle doti, alle funzioni sessuali o all'attrattività di alcune parti del corpo che ne fanno appunto un oggetto di cui usufruire a proprio piacimento. Non so se volevi dire qualcosa.
Mi stava venendo in mente una cosa su questo passaggio molto interessante della deumanizzazione, e cioè che è la conferma del fatto come molto spesso l'oppressione di genere esercitata, quindi tutta la violenza maschile sul corpo delle donne, è anche come una sorta di palestra o campo di sperimentazioni per poi meccanismi di oppressione che si riverberano invece anche in altri contesti, no? Che quindi poi vanno a permeare tutti i rapporti sociali, i rapporti economici, eccetera. Cioè che questa deumanizzazione di cui parla la Volpato, riferita alla sessuazione della persona femminile, eccetera, eccetera, è anche una deumanizzazione che invece è accaduta a livello più generale proprio di umanità, cioè quando noi, per esempio, c'è un filosofo, Badiou, che su questo insiste molto, e cioè che lui ce l'ha con tutto il movimento convenzionale dei diritti umani, no? Come una diciamo risposta scomposta a quello che è stato il grande dramma e trauma, diciamo, dell'Olocausto. E quindi tutto questo movimento convenzionale dei diritti umani, che cerca di far passare un concetto di umanità in generale, rende possibile anche la deumanizzazione e la spersonalizzazione di un'umanità in particolare, cioè quindi la differenza, ogni popolo, no? Ci abbiamo le guerre in Medio Oriente, nella penisola balcanica, e quello è possibile perché quel popolo non, diciamo, nella sua, nell'essere una sottospecie di umanità, perché è un'umanità in particolare, non ha diritto a quella a tutta quella serie di diritti umani che vengono riconosciuti soltanto invece in un'entità completamente astratta, no? E anche questo quindi fa passare una
determinate umanità, perché mi sta venendo in mente che forse Judith Butler, se non sbaglio, in una delle sue opere, non ricordo il titolo, sosteneva che il concetto appunto di umanizzazione e di deumanizzazione, anche se non usava in particolare questi termini, veniva in qualche modo distribuito in maniera poco equa, diciamo, perché per esempio per quanto riguarda le vittime dell'11 settembre, stele, nomi su nomi, chiaramente che li ricordano uno per uno, e invece le vittime delle guerre che l'America va a fare in giro sono vittime assolutamente spersonalizzate, sono civili. Rientrano sotto questa categoria così generica di civili, quindi potrebbero essere formiche o bastoncini di fiammiferi, insomma qualsiasi
certo,
cosa.
C'è anche una selezione di tutti quelli che sono stati i genocidi, no? E
sì, sì,
se
certo.
Vogliamo rimanere, diciamo, nel campo della storia delle donne, pure tutto quello che è stato la caccia alle streghe viene raccontato come un fenomeno molto limitato, quando invece ha dei numeri impressionanti, no? E ha costituito un passaggio fondamentale per la ridefinizione dei rapporti sociali. Però selettivamente diciamo che quello è meno peggio di altri genocidi, come il genocidio del Ruanda fa meno scalpore di quello della Seconda Guerra Mondiale, insomma, cioè abbiamo delle scale di valori un po' particolari.
Sì. E vabbè, quindi credo che coi tempi non ce la facciamo a proseguire il nostro approfondimento, insomma. Quindi penso che lasceremo proprio per spingervi ad ascoltare la prossima puntata, dove ci sarà questo approfondimento, lasceremo la cultura dello stupro in generale, il mito dell'eroico stupratore, cosiddetto mito, e tutti gli stereotipi, che la patina di stereotipi che ricopre lo stupro, per la prossima volta, insomma.